Direttore De Paola, ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ovviamente non ho menzionato, non a caso, la nazionale, perché oggi sono arrabbiatissimo, direttore. Vorrei dire un'altra parola che è brutta a quest'ora, ma uno lo può dire, sono incazzato. E siccome parliamo insieme, direttore, spesso dei giornali, cioè parliamo proprio in questo editoriale dei giornali, lo facciamo a maggior ragione, perché batti l'Albania, è un'Italia da Qatar. Perdi contro l'Austria, e vabbè, ma tanto non contava. Il problema è questo, cioè noi non riusciamo a dare un peso alle cose, non riusciamo a dare un valore alle cose, non riusciamo a cambiare, perché l'unica volta che si è deciso di cambiare non andando al mondiale è stato quando è stato fatto fuori Tavecchio e Ventura e si è ricominciato, e ha funzionato perché abbiamo vinto un europeo. Poi non siamo andati al mondiale, abbiamo deciso di non cambiare perché Mancini in fondo ci ha fatto vincere un europeo, perché Gravina chissà perché va bene così, e non siamo arrivati al mondiale. E io adesso sinceramente, onestamente, segnali di crescita del nostro movimento ne vedo zero. Direttore, mi sono sfogato.
E ho detto tutto.
E ho detto tutto, come diceva qualcuno, noi, noi caro. Che diciamo, direttore?
No, vabbè, insomma, i temi sono tanti. Sono d'accordo con te su questo giudizio, diciamo, un po' lacerante riguardante la nostra nazionale. Però è così, insomma, sta nelle cose. Io avevo previsto contro l'Austria, diciamo, una prestazione sicuramente... più difficile per la nazionale. Perché? Perché il CT dell'Austria si chiama Ragnik, che è il fautore del gegenpressing, cioè della riconquista rapida del pallone. Lo si è visto, non ci hanno fatto respirare, ma questo lo so io, che diciamo sono addetto ai lavori, lo dovrebbe sapere a maggior ragione un tecnico come Mancini. E sinceramente mi deludono le dichiarazioni di Mancini al termine della partita, quando dice che la nostra nazionale comunque nel secondo tempo si è battuta bene contro l'Austria, ma se si è rischiato di andare per 3 o 4 volte sul 3-0, se dall'altra parte non ci fosse stato anche uno strepitoso Donnarumma, saremmo veramente capitolati. Quindi è proprio un atteggiamento che non ci sta, cioè è evidente che c'è qualcosa che non va nel nostro movimento, ed è evidente che probabilmente all'epoca di questa uscita dal mondiale, con tutta la dignità di aver conquistato da poco in Europea, ci devono essere dimissioni del presidente federale e del CT della nazionale. E bisogna aprire un ciclo nuovo, diverso, senza ogni volta attaccarsi a modelli finti, falsi, perché più o meno ogni volta ci entusiasmiamo, proprio perché non abbiamo una bussola, no? Cioè, come io avevo fatto una previsione, esatto, contro l'Austria, una partita difficile e complessa, proprio per le caratteristiche, bisogna studiare gli avversari. Bisogna conoscere il calcio, bisogna conoscere le dinamiche del calcio. Invece qua ogni volta, come dire, sembra che abbiamo a che fare con degli apprendisti che scoprono ogni volta, ogni giorno e ogni partita un qualche cosa di nuovo, di diverso. Invece è già tutto scritto in anticipo. Bisogna capire le certe dinamiche, bisogna capire certi atteggiamenti. Non c'è cultura calcistica, non c'è un atteggiamento professionale da parte degli addetti ai lavori, perché questi sbalzi da una partita all'altra pure non trovano una loro collocazione. Quindi è tutto un movimento e un atteggiamento che è frutto della volgarità dei tempi che stiamo vivendo, no?
Sì.
La volgarità dei tempi che stiamo vivendo sono espressi poi da questo mondiale, perché è il mondiale all'insegna dei soldi, ma non della competenza. E su questo chiaramente si possono aprire mille ragionamenti. E viviamo in un'epoca volgare perché, come dire, ci appassioniamo a un grande fratello VIP che è, come dire, la fiera delle ostentazioni, no? Cioè ci appassioniamo a queste trasmissioni in cui il modello economico prevale su tutto.
Esatto.
È un modello economico è falso.
Economico e commerciale, diciamo questo, che quello che vende ti propongo, non è che ti propongo qualcosa di diverso, che devo vendere.
È come andare a un mercato in cui chiaramente se hai più soldi non c'entra niente la tua storia, la tua civiltà, la tua cultura, non c'entrano niente, c'entra soltanto l'ostentazione del soldo che hai guadagnato facilmente, evidentemente, che hai avuto facilmente, e proponi questo tipo di modello. Quindi in un'epoca così volgare che brucia tutto rapidamente è difficile avere dei riferimenti, perché, come dire, chi ti offre o chi ti può offrire dei riferimenti viene visto come vecchio, superato, andato. Questa è la verità, purtroppo.
E poi lei ha detto molto bene, direttore, ci manca la cultura dello sport in generale, ma ci manca la cultura anche della sconfitta. E per sconfitta attenzione, non è soltanto quando la nostra squadra perde, quando la nostra nazionale perde. La sconfitta è anche quando un'istituzione sbaglia. E la cultura della sconfitta significa dire ho sbagliato, mi faccio da parte, perché nello scenario che ho disegnato prima e che abbiamo discusso adesso, direttore, ci dobbiamo anche mettere che oltre a non aver cambiato i nostri vertici, perché in fondo andava bene così, scopriamo che il procuratore capo dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri, è un narcotrafficante. Che cosa si fa? Stupore. Ci indigniamo, no? Si costerna, si indigna, poi getta la spugna con grande dignità, diceva De André, giusto? Benissimo, facciamo questo? Poi dopo, no, aspetta, qualcuno deve pagare. Ah, ma Cinisello Balsamo sapeva, benissimo. E allora commissariamo Cinisello Balsamo e abbiamo risolto il problema. Anche in questo dobbiamo crescere, detto, è che da ogni piccola cosa dipende la crescita di un paese, di un movimento, no?
Sì, ma ti faccio un altro esempio, purtroppo di drammatica attualità. L'omicida delle prostitute, è possibile che cioè un uomo del genere così pericoloso non fosse già ampiamente sotto osservazione e
certo.
Ampiamente in carcere?
Certo.
Ampiamente in carcere. Allora io ti dico, cioè, che cos'è questo? Questa è una società che non ha memoria, non ha memoria di niente.
Non agisce.
Tu puoi fare qualunque cosa, passato il momento della popolarità, negativa o positiva che sia, non c'è più la memoria di quell'evento, di quella cosa. E si passa oltre, si volta pagina, bisogna bruciare in fretta qualunque cosa. E io vedo, questo è purtroppo il senso negativo anche delle istituzioni, perché se chiaramente, come dire, loro passano la bufera, ma Donofrio, va bene, tra qualche mese Donofrio sarà ampiamente dimenticato. Nel frattempo che fa? Un presidente federale si dimette, nel frattempo che fa? Un'associazione come l'AIA si rifonda completamente come dovrebbe essere? No, assolutamente. Facciamo passare la bufera, facciamo passare il momento di tensione che c'è e dopodiché via, altro giro e altra giostra.
Esattamente, purtroppo è così, purtroppo lo specchio e la fotografia è questa qui. E poi c'è, così mi tolgo l'ultimo sassolino dalla scarpa, poi andiamo ai nostri audio, c'è anche chi mi suggeriscono dalla regia parla di Bonucci in un audio, quindi penso il riferimento sia a quello che è avvenuto nel pullman, anche lì ragazzi, cioè, ma se qualcuno non deve salire, lo spogliatoio è un pullman, sono ambienti sacri. Io sinceramente do tante colpe, direttore, a Bonucci, tante ne ho date, no? E le abbiamo condivise insieme queste colpe. Poi però che un capitano della nazionale intimi a una tifosa, quello che era, di scendere dal pullman, perché era stato più volte detto, secondo me non c'è nulla di male, soprattutto cioè, c'è di male che facciano salire tifosi o tifose su un pullman, cioè, se no anche da qui si vede che non c'è attenzione, non c'è sacralità, ecco, non c'è più rispetto di nulla, la privacy scavalcata totalmente, un minimo di privacy, come diceva Bonucci, almeno quella dello spogliatoio va preservata, direttore. Non so come la pensi su questo.
Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Cioè, quello che ti dicevo prima, cioè si passa su tutto, no?
Sì.
Cioè, la partita non è importante, che vuoi che freghi, eccetera, eccetera. Ma se si passa su tutto, anche in una disciplina, in un codice di comportamento, in un riferimento di comportamento, e fai l'eccezione oggi, la devi fare domani, la devi fare dopodomani. Ed è questo, questo tipo di lassismo che non funziona. Però ribadisco, si scontra con questo tipo di mentalità che deve comunque bruciare tutto in poco tempo. È questo quello che non funziona.
Cominciamo a sentire qualche audio, poi mi tolgo l'ultimo sassolino. Vai, Giorgio.
Cenzo, buongiorno. Sì. Buongiorno ai tuoi ospiti. Giuseppe da Salerno.
Ciao Giuseppe, buongiorno.
Ti guardo un piccolo commento riguardo alla nazionale di ieri sera. Per me conta zero, però... vorrei da voi una risposta al personaggio di Bonucci, perché anche con le dichiarazioni post gara secondo me è andato un po' fuori tema. Lo vedo un po' come il ripetente che si atteggia con quelli che sono arrivati la prima volta a fare il primo superiore. Lo vedo come quel ripetente che lui sa tutto, io so io qua, io là. Non so, secondo me è arrivata l'ora di metterlo da parte, anche di fare qualche esperimento con qualche ragazzo di serie B, qualche ragazzo,
messaggio
qualche
Giuseppe,
ragazzino,
chiaro,
qualcosa
così,
ma
grazie intanto Giuseppe, accorciamo soltanto per dare modo di rispondere.
Sì, no, ma io sono d'accordo, perché tanto te l'ho già detto, più riprese, non solo nella Juventus, ma secondo me anche nella nazionale.
Sicuramente.
Diciamo, non è solo l'atteggiamento, è proprio la mentalità di Bonucci che a me non piace, cioè che proprio non condivido. Episodio a parte, diciamo, di questa tifosa sulla quale su quale invece sono d'accordo, perché là è un codice di comportamento che va rispettato.
Certo.
E in assoluto l'atteggiamento un pochettino di Bonucci, che realmente come dire, ha un, come dire, dei modelli di calcio in qualche modo a lui familiari, che però si scontrano a volte con una realtà che vorrebbe un aggiornamento continuo, costante, diverso, diciamo, nell'approccio calcistico. Ecco, io questa novità e questo atteggiamento diverso non ce lo vedo, non ce lo vedo in Bonucci e non ce lo vedo in coloro che vengono condizionati dal pensiero di Bonucci, sia Mancini sia Allegri in passato. Allegri non tanto, perché adesso ha fatto delle scelte e mi sembra che Bonucci non rientri più nei piani difensivi della Juventus. La stessa cosa deve avvenire per la nazionale, secondo me, perché comunque come dire, la logica del gol che hanno subito, soprattutto il primo, è molto figlia di un atteggiamento ormai compassato di una difesa con Bonucci. Faccio un esempio, chiaramente non sto parlando di nazionale, ma è come se volessi fare un confronto. Se al posto di Bonucci, in occasione del primo gol dell'Austria, ci fosse stato Bremer, per esempio, quel buco al centro non ci sarebbe stato. Lascia stare che Verratti perde il pallone in quella maniera, ma tu devi poter prevedere una fase di recupero molto molto più veloce e molto più accelerata, invece non c'è stata.
No, certo, condivido anche la seconda parte del nostro amico quando dice che bisogna cominciare magari a cercare anche qualcosa di nuovo, siamo in esperimenti, non giochiamo il mondiale, almeno utilizziamo questo aspetto qui, sicuramente.
Poi l'altra cosa da rivedere è pure l'amico Gatti. Ragazzi, io ho stima per Gatti, ma Gatti pure si deve un po' svegliare, perché devo dire la verità, non mi è piaciuto su Arnautovic. Arnautovic ha fatto il bello e il cattivo tempo quando ha voluto. Si fermava, riprendeva di gamba, insomma, per carità, è forte Arnautovic, però diciamo mi è sembrato troppo grande il dislivello tra quell'attaccante e il difensore della nazionale e della Juve.
Sicuramente, anche perché poi da quel punto di vista uno potrebbe dire devono giocare questi giocatori per poi abituarsi a marcare certi giocatori. È stato messo magari un po' da parte, adesso facendolo giocare magari può venire fuori anche qualcos'altro. C'è anche un altro audio, Giorgio, ce l'andiamo a sentire tra pochissimo. Intanto leggo questo testuale discorso molto ipocrita, secondo me addirittura: il calcio via da sempre sul denaro e a noi dà semplicemente fastidio che i soldi e il potere non fanno più parte del nostro movimento, bla bla bla, ma siamo diventati marginali, tutto questo mettiamo che noi siamo scarsi di idee e programmazione. Allora, io però sinceramente trovo, perdonami amico mio, ipocrita invece questo, banale questa tua risposta, nel senso che sembra la classica risposta di chi dice mo ci lamentiamo che non ci abbiamo i soldi, però prima ce li avevamo ed era tutto bello e buono. Mi sembra una cosa molto preconfezionata, precotta la tua considerazione. Noi dobbiamo guardare a quello che è il nostro movimento, il dio denaro c'è sempre stato e lo sappiamo, stiamo facendo un altro tipo di analisi, no? Nella quale dobbiamo portare alla luce quelle che sono delle problematiche dal punto di vista istituzionale, morale, abitudinario nostro, delle nostre usanze, la nostra...
Ma ti posso dire una cosa,
sì,
Vincenzo?
Certo, direttore.
La risposta che si dà, diciamo, un'affermazione del genere è la Superlega. Ma mettetevela in testa, mettetevela in testa, perché non va proposta in maniera scialba e sciatta come è stata proposta, diciamo, da Andrea Agnelli, sì, oppure da Real Madrid in questa prima edizione. Ma va proposta perché? Per controbilanciare proprio la volgarità del denaro.
Esatto.
Perché è vero, noi a quel denaro facile non ci possiamo arrivare, non ce lo possiamo permettere, perché non siamo il Qatar, non siamo gli Emirati Arabi, non siamo, diciamo, quei ricconi, strapaperoni, eccetera, eccetera, che aprono i rubinetti del petrolio e possono permettersi qualunque cosa. Noi siamo ricchi sicuramente, ma abbiamo una cultura e abbiamo una conoscenza che però non si può in qualche modo battere con questa volgarità. Cioè, se tu trovi un Paris Saint-Germain o un Manchester City che possono comprare qualunque cosa e hanno creato un divario enorme tra loro e gli altri, indipendentemente se vincano o meno per mancanza di conoscenza di calcio la Champions, però quel divario è abissale. Cioè, non può esserci un paperone o due paperoni che possono permettersi qualunque cosa e gli altri no. La Superlega, caro ascoltatore, nasce proprio per questo. Proprio per ridare popolarità al calcio popolare. E ribadisco, il calcio popolare è quello del Real Madrid, del Barcellona, della Juventus, cioè quello più seguito al mondo. Ecco, non è quello dei piccoli club del campanile che lasciano il tempo che trovano, con tutto il rispetto e con tutta, come dire, la passione che ci può stare per un campanile, ma dopodiché sono i 20, 30, 40, 50 milioni di utenti, di affezionati, di follower di un grande club che vorrebbe in qualche modo potersi battere alla pari con tutti gli altri grandi club. E invece, ribadisco, questi due hanno creato una sperequazione che è la fotografia del mondiale del Qatar che stiamo vedendo. Non per niente stiamo parlando dello stesso proprietario.
Esattamente. Poi là, direttore, se uno volesse cercare di ricostruire tutta la storia, noi in qualche modo stiamo provando a farlo, scoprirebbe che tutto nasce sempre da questa intersecazione con i soldi, col potere del Qatar, tutto nasce dal 2010. Ma tornando proprio a questo discorso, per l'ultimo sassolino della scarpa, quando dicono ma adesso è tardi parlare del Qatar, del perché è stato assegnato il mondiale lì, dei morti sul lavoro, io voglio cominciare a togliere anche questa falsa credenza, perché io ho trovato personalmente, basta fare ricerche, il problema sapete qual è, il direttore lo sa molto bene, che a noi gli articoli di costume, articoli politici, articoli di approfondimento non ci interessano, li guardiamo, andiamo avanti e leggiamo il mercato, che giocatore si compra la mia squadra, che cosa ha fatto ieri, che cosa ha detto Tizio, che cosa ha detto Sempronio, la polemica eccetera, ma se ne parla dal 2012, dal 2013, è stato raccontato nome e cognome di quelli che sono andati a lavorare lì con un contratto e poi se ne trovavano un altro impossibilitati a tornare, spinti al suicidio, morti sepolti. Basta andare su internet se volete fare una ricerca, quindi se ne è sempre parlato, non è che se ne parla soltanto adesso, il problema è che si è taciuto e si è andato avanti, si è taciuto su che cosa? Cioè la coscienza comune, mondiale, non riteneva che quelle fossero notizie importanti, poi adesso te le raccontano tutte quante insieme e ti fa impressione. Però direttore, si sta giocando veramente in un posto nel mondo dove è inaccettabile portare un movimento calcistico, a meno che non vuoi cambiare le cose, e dal giudizio di Infantino, delle parole di Infantino, mi sembra che si voglia fare tutt'altro, perché lui ha testualmente detto non c'è un popolo che può insegnare nulla a un altro, tutto giusto, ma forse lì qualcosa bisognerebbe portare.
No, due cose, due riflessioni. La prima, i riflettori si accendono nel momento in cui c'è la cosa, non c'è niente da fare, perché questo è il mondo in cui viviamo, cioè nel senso che se ci sono 4 miliardi di persone collegate con un mondiale, in quel momento tu fai una riflessione su tutto, sui diritti, sullo sfruttamento delle persone, sui morti che ci sono stati sul lavoro, è quello il momento, non è che puoi farlo prima, perché sapete perché? Perché proprio perché siamo una società che brucia tutto, qualunque poi ragionamento prima, lo sfruttamento eccetera eccetera, non assurge a nessuna importanza per il semplice motivo che non è il momento, cioè non è una cosa che in quel momento può attirare l'attenzione. Ti attira l'attenzione in cui c'è il fischio d'inizio, pronti via, si parte per il mondiale. E quello è il momento in cui far emergere le cose. La prima riflessione. La seconda riflessione, ma non è che scopriamo adesso, come dire, l'ipocrisia di uno come Infantino, che in qualche modo si è messo di mezzo. Ma che si mette a fare di mezzo? Nessuno ce l'ha con lui, nessuno sta dicendo che lui o la FIFA devono in qualche modo difendersi per quanto riguarda i diritti e che 3.000 anni di soprusi, ma come si permette Infantino di dire queste cose? Noi stiamo discutendo del fatto che tu, cara FIFA, per i soldi che ti sono piaciuti tanto dal Qatar sei passata sopra qualunque ragionamento.
Esattamente.
Mica hai voluto unire i popoli, mica hai voluto dare una lezione di, come dire, di comunità a tutto il mondo, dicendo che adesso il mondo arabo può essere sdoganato. Il mondo arabo ha queste contraddizioni molto forti che emergono durante un mondiale, che sembrano improvvisamente esplodere adesso, anche se se ne parla da tanto tempo. Ma prima, la verità è che la gente si annoia a leggere certe cose. Ma lo sapete che la gente si annoia pure quando si fanno inchieste sulle infiltrazioni della malavita all'interno degli ultra? La gente certe inchieste non le vuole proprio sentire.
Esattamente.
Cioè, poi al fischio d'inizio vedi il pallone e vedi quelli che scambettano dietro al pallone e vuoi seguire quello. Il resto poi ogni tanto serve per fare battute al bar. Voi siete imbroglioni, voi avete i ladri, voi avete questo, voi avete quell'altro. Ma poi del fatto che ci sia una morale, che il calcio in qualche maniera debba essere ripulito, non gliene frega niente a nessuno.
È così, il nostro amico ribatte un po' sulla questione Superlega e dice ma quale popolarità? Il Real e il Bayern lo vincono ugualmente a differenza di City e Paris Saint-Germain, il calcio bisogna saperlo fare, semplicemente la Superlega è l'ennesima baggianata al pari di questo mondiale in Qatar. Io dico che la Superlega, e poi do subito la possibilità di risposta a lei,
La
direttore,
Superlega,
già
no,
esiste,
la Superlega, no, ma la
per certi
Superlega,
versi.
caro ascoltatore, serve proprio a moderare e a dare un regolamento rispetto a chi pretende con i soldi di poter acquistare qualunque cosa. E questo serve la Superlega. È chiaro che il Real Madrid dà sempre dimostrazione di grande qualità perché comunque ha una storia alle spalle che le permette di poter dire noi abbiamo vinto 14 Coppe Campioni. E di ostentarle, ma perché c'è un altro tipo di cultura. Però il Real Madrid fa fatica, lo stesso, il Barcellona fa fatica, lo stesso, perché da quell'altra parte puoi fare tutti i debiti che vuoi, puoi andare in rosso per quanto vuoi, c'è sempre un paperone che in qualche modo, ribadisco, apre i rubinetti e fa scorrere il denaro. Ma è questo che va regolamentato. Va regolamentato questo flusso di denaro che mette, diciamo, crea una sperequazione incredibile nel mondo del calcio. Come si fa nell'NBA del resto, eh? Cioè in cui ci sono delle regole che ti permettono all'ultimo classificato di fare le prime scelte. Io questo dico, che ti permette comunque, anche in un mondo iperricco, di avere comunque dei paletti. È questa la Superlega. Non pensate che sia un mondo che esclude altri, no, è una passione invece per il calcio popolare, perché il calcio popolare è quello dei grandi club.
È così, e poi i valori che non amano la gente nella Superlega, cioè il fatto del pesce grande che mangia quello piccolo, di fatto già esistono. Quindi si tratta, perché già così, cioè la Champions League, gli ottavi, i quarti, adesso a meno che il Napoli non fa uno scatto clamoroso e continua nel suo cammino, diventa l'unico outsider, ma poi dopo alla fine le prime quattro in Europa saranno sempre le stesse, quindi di fatto quel modello del più grande che vince c'è già, però con la Superlega si può scardinare il meccanismo che ha raccontato il direttore, anche secondo me. C'è un altro paio di audio, ce l'andiamo a sentire, poi salutiamo il direttore, vai.
Direttore, ciao Vincenzo.
Ciao.
Cosa ne pensa delle parole che ha detto Infantino ieri? Che lui è figlio di emigranti, lui è tutto quello che è, e tutti i miliardi che si è incassato, i sei oppure gli ultimi anni che lui ha vissuto là, come si chiamano, da loro, eh? Questo non lo dice, lui deve dire tutto quello che tutti i miliardi che ci hanno dato.
Si è un attimo arrampicato sugli specchi, Infantino, secondo me, direttore, secondo lei?
No, ma che doveva fare? Doveva difendere quello che era successo. Il problema è che si è frapposto lui, cioè si è messo di mezzo, addirittura in prima persona. Ma chi glielo ha chiesto? Cioè, noi stiamo dicendo soltanto che i soldi del Qatar purtroppo sono passati sopra i diritti umani, sopra i diritti delle donne, sopra i diritti dei lavoratori. Questo stiamo dicendo. Non stiamo dicendo che lui è uno sfruttatore, stiamo dicendo solo che lui si è beato di questi soldi e adesso non vuole manco sentirne la puzza. E no, caro Infantino, cioè che tu ti metti di mezzo e dici io sono questo, io sono quell'altro, è solo populismo da quattro soldi, però non hai, diciamo, in qualche modo risposto al problema. E la domanda è molto semplice. Caro Infantino, questi soldi di cui hai beneficiato e di cui ti sei in qualche modo pavoneggiato agli occhi del mondo, costringendo tutti a interrompere un campionato e a fare quello che è successo, i campionati nazionali, eccetera, eccetera, ti sono piaciuti per quale motivo? Ti sono stati utili e sono soldi, evidentemente, dei quali non potevi fare a meno. Ma che male c'è a dirlo? Cioè, è questa la verità. Non è che la gente improvvisamente, veramente all'anello al naso, non capisce che un mondiale in Qatar è stato fatto soprattutto per rispondere a un'esigenza economica e non un'esigenza, diciamo, di rapporti umani, rapporti fra popoli, che non c'entra proprio niente. E non c'entra niente lui. E chi gli dice io sono gay? Tutti siamo gay, tutti siamo per gli immigrati, tutti siamo per l'integrazione. Ma cos'è sta scoperta e sta banalità?
Sì.
Non è questo. Il problema è realmente capire quali sono i problemi di un posto e metterli alla luce del mondo, quello che sta avvenendo, volente o nolente, per il mondo arabo, volente o nolente.
In chiusura, direttore, le faccio rispondere a un altro amico che, tornando sul modello della Superlega, dice: è proprio questo modello che rappresenta il peggio, sarà sempre un'elite, si pensi solo ai bacini. Dobbiamo battere le mani invece a chi abbassa il monte ingaggio, a chi ha i conti a posto, vedi Napoli e poche altre, per stroncare le società che aumentano i bilanci e pagano gli stranieri a fine carriera a fiori di milioni. Queste sono società, questo dice il nostro amico.
Allora, io sono d'accordo per i bilanci a posto, sono d'accordo per il miracolo Napoli. Sono d'accordo che una gestione oculata può ottenere certe cose, però rendiamoci conto che è sempre un ridimensionamento. Mi spiego, io sono favorevole al fatto che comunque ci siano dei dirigenti più preparati che vadano a scovare dei talenti come Kvaratskhelia, come Osimhen, come c'è tanti altri, che poi facciano la differenza sul campo. Benissimo, ma questo movimento che in qualche modo fa attenzione ai costi, diciamo, è in qualche modo destinato ad avere un limite, che è proprio quello, il traguardo dei soldi, e quindi questo limite ti costringe a non essere competitivo per più di una stagione, per più di due stagioni. Dopodiché chiaramente in qualche modo perché se tu vinci, io faccio l'esempio, vinci la Champions o vinci il campionato, ti aumenteranno per forza il monte ingaggi, venire nella tua squadra costerà di più, i procuratori chiederanno più soldi, eccetera eccetera. Quindi è quel tipo di approccio che va regolamentato a livello internazionale, cioè vanno poste delle regole non per le elite ma per il calcio che piace alla gente. E mi spiace dirlo ancora, lo ribadisco agli ascoltatori, si preferisce sicuramente vedere magari Real Madrid Chelsea o Real Madrid Inter, Real Madrid a Napoli, per carità, perché Napoli è entrata in questa, chiamiamola, elite, che non vedere altre partite. Andate a domandare a Sky, agli abbonati Sky, quanti vedono determinate partite. Purtroppo c'è una differenza che è data dai numeri, e quei numeri sono incontrovertibili, dipendono dal bacino di lettori, di ascoltatori e di tifosi, e quelli non è che li possiamo cambiare io e Vincenzo Marazzo,
no.
Quelli esistono.
Esistono, e fino adesso le mani ce le ha volute mettere soltanto Seferin e l'UEFA, quelle stesse persone che molti di voi giustamente stanno adesso contestando, e non hanno voluto che fossero anche i club a rientrare nella ridistribuzione di quelli che erano per esempio i proventi dei diritti TV in base a quelli che sono appunto il bacino di cui parlava il direttore. Ma che riguardano
certe squadre. Adesso quello. Tutti quanti stiamo criticando Infantino, critichiamo Seferin, eccetera eccetera, tutti quanti i soldi. Ma vi rendete conto che, diciamo, una Superlega serve proprio a gestire meglio questa roba qui? Oh. Proprio i soldi serve a gestire. Cioè, ribadisco, è stata presentata male. Poi si devono creare dei meccanismi di promozione dei vari campionati nazionali. Assolutamente. Ribadisco, è stata presentata malissimo questa Superlega. Ma c'è un fondamento di cambiamento che non può non essere accolto. Altrimenti stiamo finendo come siamo finiti nelle braccia dei ricconi arabi. E il Al-Khelaifi che cos'è se non il braccio destro adesso dell'UEFA, di Seferin? E l'ECA che cos'è adesso? E preferiamo questo? Se preferiamo questo, allora non parliamo più di soldi, di bilanci in ordine, di fare attenzione ai costi, di non andare in un mondo di spese smodate e inaccettabili. Perché questo sta succedendo adesso.
Visione e sintesi perfetta, direttore. Il nostro tempo invece è scaduto, ma lunedì ci ritroviamo magari con qualche bella partita da commentare live, visto che tanto qualche partita si gioca alle 11. Ciao direttore.
E viva il calcio.
Sempre
il calcio.
Sempre. Ciao direttore.
Saluto a tutti.